Il titolo di queste meditazioni tratte dalla scrittura è Dignità dell'adorazione nel cuore credente. Dopo aver parlato del culto personale in riferimento a Romani 12, che rimane come riferimento all'interno di questo culto personale, oggi vorrei parlare dell'adorazione, ma di un'adorazione gradita a Dio che è nel cuore del credente e che deve avere una dignità particolare perché dà sapore a tutte altre cose. Spesso parliamo della preghiera come culto, ma la preghiera ha tanti aspetti importanti, come anche i canti. I canti e le preghiere nella Chiesa, pubblici e privati, hanno tanti aspetti, ma è importante che ciascuno di noi prenda spunto dall'esperienza negativa, per esempio mia, perché solo dopo parecchi anni ho capito l'importanza di tante cose che hanno detto Lorenzo, Remo, Sauro, eccetera. Solo adesso sono arrivato ad avere una coagulazione di pensieri intorno all'adorazione che mi permette di darvi alcuni pensieri che mi sembrano importanti per voi, cioè che vi fanno approfittare della mia esperienza. Tutta questa meditazione è partita dalla lettura e meditazione del capitolo 23 di Matteo, dove Gesù parla della ipocrisia dei farisei e la dettaglia in tanti modi con cui questa ipocrisia si manifestava. E dopo, e siccome è un capitolo che sembra, per me era difficile da capire cosa volesse dire il Signore, però sono rimasto colpito dal fatto che, come il sermone sul monte, anche qui Gesù parla specificatamente alle turbe e ai discepoli, come nel sermone sul monte. Allora ho capito che era una cosa molto importante questa qua da capire, perché Gesù, che ama tutti gli uomini, che è morto, è venuto per il suo popolo e ama tutti gli uomini, i peccatori, perché batte così tanto sull'ipocrisia dei farisei, di queste persone religiose che si vantavano della loro pietà, del loro misticismo, del loro attaccamento alle regole religiose, del loro attaccamento alla scrittura. Perché Gesù batte così tanto sull'ipocrisia? Perché nel capitolo 6 di Matteo, introducendo l'elemosina, la preghiera al Padre e il digiuno, parla dell'ipocrisia? E allora questo mi ha fatto sì che io arrivassi a allargare il discorso dal capitolo 23 a tutta la scrittura, perché poi questa ipocrisia si manifestava nell'Antico Testamento con l'idolatria, con l'abbinare del popolo di Dio, abbinare il culto dell'Eterno al culto degli idoli. C'erano dei re che credevano d'essere moderni ed erano in realtà solo influenzati dai popoli pagani attorno, che portavano degli idoli dentro la casa dell'Eterno, e poi quando arrivava un re che, illuminato dallo Spirito Santo, si era veramente consacrato al Signore, doveva far pulizia, buttare fuori tutto e purificare il Tempio con grande contrizione di cuore, perché il Tempio dell'Eterno era stato contaminato, perché la fede dell'Eterno era stata contaminata. Quindi questo discorso dell'ipocrisia che mi ha portato a parlare dell'adorazione diventerà più chiaro andando avanti nella trattazione. La parola di Gesù ai farisei nel capitolo 23 a un certo punto dice: voi colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ma è una cosa forte questa. Questa è una. In altri due versetti dice: se riuscite a fare un proselito, lo rendete più figlio della Geenna di voi. In un altro versetto dice: voi siete pieni di malizia e di malvagità. Quindi questo capitolo ci deve dire qualcosa, deve essere un chiodo ben piantato nella nostra vita spirituale, nella nostra vita di comunione con i fratelli, perché qui nelle nostre preghiere noi diamo una testimonianza di fede, e soprattutto mettere un punto fermo nella nostra vita personale col Signore, nel nostro culto e adorazione. Quindi qui stiamo parlando dell'adorazione come quella cosa che il Signore ascolta e dice: dimmi come preghi e ti dirò chi sei. Perché Gesù, ascoltando e vedendo cosa facevano i farisei, il suo popolo così religioso, dice: ma voi siete degli ipocriti, e basta. Quindi questa è una cosa importante per noi, perché poi in Matteo 6,6 dicendo: ma voi non pregate, quando pregate non pregate, non siate come gli ipocriti, vuol dire che anche noi corriamo il rischio di cadere in questo peccato. Torniamo all'adorazione. Nel Salmo 4, versetto 2, lo leggo io, dice il Signore: fino a quando, o figliuoli degli uomini, la mia gloria sarà coperta d'obbrobrio? Fino a quando, figliuoli degli uomini, e prima di tutto il suo popolo, la mia gloria sarà coperta d'obbrobrio? In Efesini 3, 11, dal versetto 10, dice l'Apostolo Paolo: affinché nel tempo presente, ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, sia data a conoscere per mezzo della Chiesa l'infinitamente varia sapienza di Dio, conforme ai proposimenti eterni che Egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Cristo Gesù, che in croce ha distrutto l'impero della morte, del peccato, di Satana. Quindi, allora, noi vediamo che dietro all'adorazione c'è una motivazione di fede, di vittoria, di comunione l'opera del nostro Signore Gesù Cristo, che ci interessa intimamente e che ha a che fare con la nostra vita di tutti i giorni, perché il Signore è il Signore che ci mette davanti a questa realtà. In Ebrei, al capitolo 2, al versetto 8, dici: tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi, col sottoporgli ogni cosa. Non gli hai lasciato nulla che non gli sia sottoposto. È il Padre che parla, è la parola di Dio, è del Padre che parla di Gesù. Ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose sono sottoposte a Cristo. Vediamo che il mondo bestemmia e irride all'opera del Signore, soprattutto a causa dei credenti falsi cristiani. Vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha patito per noi. Quindi il concetto che vorrei porvi davanti è che noi dobbiamo porre più attenzione alla scrittura, a quello che può dirci se noi la meditiamo, e soprattutto tenerci in carreggiata riguardo quella cosa fondamentale che è il nostro rapporto con Dio nella nostra vita di tutti i giorni. Nel nostro innario l'adorazione è al primo posto. Se guardiamo l'indice, gli inni di lode e di adorazione sono al primo posto. Segue l'inno per le sofferenze, la morte, la resurrezione del Signore, il ritorno di Cristo, la vita futura dei credenti, preghiere ed edificazione, santificazione, consacrazione, evangelizzazione. Non è una divisione che sia possibile fare in modo così dettagliato, perché l'evangelizzazione è messa per ultima, ma ha a che fare con l'adorazione e con la vita profonda della Chiesa. Quindi, riguardo a questo fatto che comunque l'adorazione è il primo posto, io sono arrivato ad avere queste convinzioni di fede perché, anche riflettendo, il nostro fratello Remo e mio suocero, che ho seguito negli ultimi anni di malattia, mi ha portato un insegnamento riguardo ai culti che all'inizio mi lasciava perplesso, perché lui era molto pignolo, diciamo, nel separare il culto di adorazione della domenica, di adorazione, dal culto delle preghiere di richiesta del giovedì. Cioè lui diceva in modo che io non capivo, però adesso ho capito cosa voleva dire. Cioè lui voleva insegnarci a meditare su anche quello che diciamo e sulle preghiere che presentiamo al Signore, non tanto per apparire colti e bravi ai nostri fratelli, ma perché sia il nostro rapporto con Dio adeguato. Per cui l'adorazione è quella spremitura del cuore che è stato preparato dalla fede e dalla comunione con Dio profonda, vera. Tant'è vero che i farisei, che partivano da una condizione di cuore sbagliata, il vostro cuore pieno di iniquità, eccetera, cosa producevano? Non potevano essere graditi, erano perduti e basta, nonostante avessero la scrittura. Quindi noi dobbiamo partire da una condizione di base che adesso vi spiegherò per arrivare a quell'adorazione che Dio gradisce. Quindi la distinzione che Remo faceva fra adorazione e preghiera di richiesta ha una motivazione profonda, cioè di farci riflettere, come ha fatto Gesù in Matteo presentando la parola del Padre Nostro, che ai primi tre posti mette tre cose che riguardano l'adorazione. Padre Nostro Celeste, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cioè, prima di fare la richiesta del pane e del perdono dei nostri peccati, il Signore Gesù mette in chiaro subito, nella preghiera che dovrebbe essere sulla nostra bocca per indirizzare tutti i nostri pensieri di preghiera, che al primo posto c'è specificare bene che noi siamo davanti a colui che ci ha creati, che ci ha redenti, che ha fatto ogni cosa già per noi, e che è un padre per noi, è un padre e un re che ha in pugno tutto il governo del mondo, Satana è stato sconfitto e noi siamo suoi figliuoli amati. Questo è il primo posto. Ecco cos'è, cosa comincia a essere l'adorazione per noi. Quindi, prima di tutto, mettere in chiaro, come si fa negli atti legali, qual è la nostra posizione davanti a Dio. Noi dobbiamo collaudare questa nostra identità di figli amati davanti a Dio, come si diceva. Quindi, i tesori di Cristo, le ricchezze inestimabili di Cristo che ci sono state donate e che, delle quali ci vantiamo per la fede di base della nostra vita, devono essere il punto di riferimento della preghiera di adorazione. Poi viene la richiesta del pane spirituale, del perdono dei nostri peccati. Quindi è una cosa questa che mi ha molto colpito. È una cosa che mi ha molto colpito. Quindi, ponendo mente e cuore all'importanza dell'adorazione, riflettevo che ho qui una nota che che devo presentarvi. Dice il salmista Davide, dice: io adorerò nel tuo timore. Quindi c'è adesso un aspetto che vorrei mettere in chiaro, al quale ho accennato anche prima, che l'adorazione parte da una fede profonda e dal timore di Dio, cioè dalla consapevolezza che siamo sotto il giudizio del suo spirito, della sua legge, della sua parola. E quindi dobbiamo essere integri, come ci ha detto Giorgio, il fratello Giorgio ieri sera. Si nota infatti che la scrittura è piena di proclamazioni di adorazione di Dio. In Giovanni al capitolo 4, nel fatto della Samaritana, Gesù mette in chiaro che l'adorazione deve essere in spirito e verità, e questo è il fondamento dell'adorazione. Ma il fatto che l'adorazione sia basata sullo spirito e sulla verità vuol dire che l'adorazione che Dio gradisce è basata sulla convinzione di peccato, cioè che noi dobbiamo essere ben consapevoli che per noi stessi, nella nostra carne, non abita alcun bene. Se non partiamo da questo fatto di base, di integrità, che in noi non abita alcun bene, che tutto quello che abbiamo è in Cristo e quindi dobbiamo sempre non confidare in noi stessi, questa è la base che dice Gesù. Giobbe infatti giunse ad adorare solo dopo una lunga fila di lamenti in cui imputava a Dio di non tener conto della sua giustizia. Ma quando arrivò a tacere e lo Spirito Santo per mezzo di Eliù lo illuminò, dopo la parola di Dio penetrò nel suo cuore ed egli si umiliò e poté adorare il Signore, fu ripristinato. Quindi questi sono fatti, tutta la scrittura parla questa armonia dell'adorazione basata sull'integrità. Daniele, il libro di Daniele, il piccolo libro di Daniele, è pieno di atti di adorazione di re pagani, re non solo re, perché erano imperatori e avevano un regno vastissimo, tutto il mondo praticamente di allora era stato posto nelle loro mani. Nebuchadnezzar prima e poi Dario e poi Ciro devono scrivere a tutti i loro sudditi che l'Iddio di Daniele, l'Iddio dei giudei, è l'unico vero Dio. Quindi questa proclamazione dell'unicità, della signoria, della redenzione nell'unico vero Dio, che è questo il centro della nostra fede, deve essere il motivo qualificante della nostra, del nostro rapporto con Dio. Questi potenti monarchi sono costretti, spremuti, direi come quando un bambino spinge sulla pancia della bambola e questa fa... Cioè, sono costretti, loro non volevano, ma devono proclamare. Leggiamo una di queste proclamazioni di adorazione, di riconoscimento dell'autorità, perché sono piene. Se voi cominciate a considerare l'adorazione come questo aspetto qualificante del vostro rapporto con Dio, voi troverete che la scrittura è piena di queste proclamazioni. Il capitolo 1, 2, Daniele 2, versetto 45. Nel modo che hai visto la pietra staccarsi dal monte senza opera di mano e spezzare il ferro, il rame, l'argilla, l'argento, l'oro, il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire d'ora innanzi. Il sogno è verace, la sua interpretazione ne è sicura. Lì c'era lo Spirito Santo, allora re Nebucadnezar cadde sulla sua faccia, si prostrò dinanzi a Daniele e ordinò che gli fossero presentati offerte e profumi. Il re parlò a Daniele e disse: in verità il vostro Dio è l'Iddio degli dèi, il Signore dei re, il rivelatore dei segreti, giacché tu hai potuto rivelare questo segreto. Capitolo 4, primi versetti del capitolo 4. Il re Nebucadnezar a tutti i popoli, a tutte le nazioni e lingue che abitano su tutta la terra, la vostra pace abbondi. M'è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che l'Iddio Altissimo ha fatto nella mia persona. Come sono grandi i suoi segni, come sono potenti i suoi prodigi. Il suo è un regno e un regno eterno, il suo dominio dura di generazione in generazione. Il resto vi invito proprio a leggere queste cose perché sono 4:37, gli ultimi due versetti. Ora io Nebucadnezar lodo, esalto e glorifico il re del cielo, perché tutte le sue opere sono verità, le sue vie giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Cinque, diciotto. Ora, o re, l'Iddio Altissimo aveva dato a Nebucadnezar tuo padre regno, grandezza, gloria e maestà. Cioè, tutto veniva da Dio, e anche per noi. Questa è la nostra base di qualsiasi rapporto col nostro Dio. L'Altissimo aveva dato a Nebucadnezar tuo padre regno, grandezza, gloria e maestà, e a motivo della grandezza che gli aveva dato, tutti i popoli, tutte le nazioni, le lingue temevano e tremavano la sua presenza, e gli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne altero, il suo spirito si indurò, fino a diventare arrogante, fu deposto dal suo trono regale, gli fu tolta la gloria. fu cacciato fra i figliuoli degli uomini, il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie. La sua dimora fu con gli asini selvatici, gli fu data a mangiare dell'erba come i buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché non riconobbe che l'Iddio Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, Belsazzar, suo figliuolo, non hai umiliato il tuo cuore quantunque tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo, ti sono stati portati dinanzi i vasi della sua casa, e tu, i tuoi grandi, le tue mogli, le tue concubine ve ne siete serviti per bere, e tu hai lodato gli dei d'argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono, non hanno conoscenza di sorta, e non hai glorificato l'Iddio del cielo, che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e da cui dipendono tutte le tue vie. Tutte le tue vie. Ho riflettuto su questo ultimo versetto perché è ripreso da Geremia al capitolo 10 o 11 e dice: io so, o Eterno, che non è in potere dell'uomo dirigere i suoi passi. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che noi non siamo in grado di sapere nulla di quello che succederà domani, ma se la nostra vita è strettamente in mano a Dio, a questo Dio, Egli non ci abbandonerà mai e ci porterà nella gloria. Ma se abbandoniamo il Signore, noi siamo in balia di Satana, siamo in balia del male. Siamo in balia di noi stessi e del nostro cuore malvagio. Quindi, quando si parla dell'adorazione, non è un esercizio filosofico o teologico, è una necessità, è una necessità. Il principio dell'adorazione in spirito e verità introduce l'ultima considerazione, ed è la principale, che l'adorazione presuppone l'opera di croce, di Gesù in croce per il peccato, agisce potentemente tutti i giorni della nostra vita contro la nostra carne, perché noi confidiamo solo in Gesù per essere tenuti in carreggiata, non confidiamo in noi stessi. Quando una domenica il mio suocero Remo Dosi, dopo mi chiese di citare il canto 306, era proprio un canto alla domenica, nell'adorazione, lui diceva che bisogna adorare, eccetera. Poi mi fece citare il canto 306, così qual sono pien di peccato, ma per il tuo sangue che mi ha lavato e per l'invito fatto al cuor mio, ogni el di Dio vengo a te. Ecco, lui poi si alzò e pregò e disse che io capii che per lui era stata una rivelazione a lui stesso, che questo canto era la base dell'adorazione. Cioè, noi non potevamo adorare il Signore con lodi vere, con un'adorazione vera, un esercizio di lode verace, se non avevamo prima, come base di vita, questo fatto di essere in continua richiesta al Signore in battaglia contro la nostra carne affinché il Signore ci dia la vittoria su noi stessi e sul peccato che rimane nella natura in Adamo. L'adorazione, quindi, è un'adorazione in spirito e verità in questo, perché se non basiamo... Se non abbiamo come base dell'adorazione, della lode, che così ci tanto ci piace ed è giusto che l'amiamo, noi la nostra preghiera, la nostra adorazione viene svilita, dalla realtà del nostro cuore, come quando, come Gesù che critica e giudica di ipocrisia i farisei. Questo aspetto dell'adorazione in spirito e verità si sviluppa in due filoni. L'Antico Testamento, adorazione e culto del vero Dio e adulterio verso Dio se è abbinato al culto degli idoli. Per il Nuovo Testamento, invece, poiché, come avete visto, il cattolicesimo ha indirizzato il culto cristiano verso la forma, cioè questi riti dove c'è il sacerdote che ministra e fa cadere dall'alto della sua posizione tutte queste parole, che molte delle quali dobbiamo condividere. Però c'è un problema di forma e di spirito, perché mentre il culto romano è tutto forma, simboli, immagini, elemosine, fatti esteriori, il culto dello Spirito Santo, l'adorazione in spirito e verità, è un fatto interiore. Il Tempio siamo noi, il Tempio siamo noi. Allora, l'adorazione vera, il culto all'Eterno, che il Signore gradisce, è basata sul fatto che noi giorno per giorno teniamo pulito il Tempio dell'Eterno per mezzo di quella affermazione di Lutero: è perduto in mantenente quei che solo in sé confida. Cioè noi non possiamo avanzare nella vita cristiana se confidiamo in noi stessi e non teniamo sotto pressione la nostra carne affinché il Signore la tenga crocefissa. Se non c'è come base questo, allora tutto il resto che noi possiamo fare per apparire ai fratelli e a noi stessi è un'illusione. Infatti, se consideriamo che in questa Chiesa è stato più volte preso in considerazione la guerra, il combattimento dei credenti e la corazza che il Signore ci invita a rivestire, dobbiamo dire che sì, questo è il combattimento contro Satana e contro le tentazioni, ma c'è un altro combattimento che rende sicuro questo, è che noi giorno per giorno mettiamo la nostra carne sotto la maledizione della legge e della parola di Dio in modo che rimanga crocefissa. Perché se non facciamo prima questo, voi avete da cercare di mettervi dei calzari, degli elmi, eccetera, ma o da mettervi la cintura della verità, ma che verità diciamo al Signore? Se non siamo veramente consapevoli, come ci invita continuamente la predicazione di questa assemblea, a rinnegare noi stessi, perché il principio base di tutto è: non più io vivo, ma Cristo viva in me. Quindi ancora una volta si torna ai fondamenti della nostra fede, ai fondamenti del nostro culto, che è spirituale e non è fisico, non è materiale, non è apparenza, ma è tutto intimo fra noi e il Signore. Tant'è vero che anche stamattina ci è stato presentato il suo amore in una maniera che non può essere, che non deve farci uscire da qui, avendo sufficienza o disinteresse al fatto che in noi, come uomini in Adamo, non abita alcun bene, ma solo in Cristo, quando noi siamo in Cristo, allora siamo sicuri di essere graditi e amati pienamente e di ricevere i doni ai quali aneliamo. In Cristo Gesù. Amen.